Lezione dodicesima, parte prima del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella precedente lezione abbiamo visto l'accentuazione che inizia soprattutto nel tardo Medioevo del ruolo e dell'importanza dei diavoli. In questo modo cosa si viene a creare? Qual è la situazione che si viene a produrre? Il risultato è quasi un'apparente contraddizione tra due tipi di realtà. Da un lato c'è un Dio inteso come sommamente buono, creatore del cielo e della terra, con le sue schiere angeliche, di santi, eccetera. Dall'altra ci sono schiere di esseri demoniaci, malvagi, dediti al male, e l'uomo si trova, per così dire, in mezzo, al centro. Tra l'altro, questa massiccia presenza di realtà demoniache si trova in contrasto con l'idea che i padri della Chiesa, cioè della Chiesa delle origini, degli inizi del cristianesimo, avevano della creazione. Soprattutto a partire dal primo Medioevo, molti chierici poi nel pensare al diavolo avevano in mente come punto di partenza della loro concezione del mondo, la concezione del diavolo, l'idea del diavolo come di un angelo decaduto, di poteri, dotato di poteri e caratteristiche superumane. Essi, cioè questi diavoli, erano separati da Dio e dalle schiere dei suoi angeli fedeli, della sua corte. E nonostante i loro poteri come angeli o come un tempo angeli, potevano tuttavia essere piegati e vinti da uomini pii, santi, e potevano essere assoggettati alla volontà di Dio. I diavoli avevano un compito: tentare di far perdere le anime, rendere la vita umana miserrima. Questo aspetto legava tra di loro gli uomini e le realtà demoniache ed era la preoccupazione di Sant'Agostino, ad esempio, che era convinto che il male fosse innanzitutto di tipo morale, non metafisico e non fisico, quindi non dovuto a sfortuna, non dovuto al caso, ma al comportamento umano, frutto di una decisione sbagliata, umana in ogni caso. L'idea dei diavoli, che i diavoli potessero compiere azioni fisiche, malvagie, costruire una società pestifera, ad esempio, era secondaria in quest'ambito, in questo contesto, rispetto alle azioni umane, morali o immorali. Agostino, è vero, ammetteva che il potere naturale dei diavoli li rendeva capaci di procurare anche danni fisici, di avere effetti anche sul terreno fisico, ad esempio rendendo l'aria pestifera, ma poiché in ultimo ogni danno fisico, materiale, era infinitamente inferiore alla morte dell'anima, alla dannazione dell'anima, Agostino era interessato più alla capacità che avevano i diavoli di compiere danni fisici soltanto se questa operazione era connessa alla loro abilità di indurre in peccato. Cioè, quindi l'interesse di Agostino era dovuto soprattutto, concentrato soprattutto sul tema della salvezza delle anime. Tutto il loro agire, cioè l'agire dei diavoli, poi, per quanto terribile e pestifero, era frutto, risultato di una permissione divina. Perché essi, cioè i diavoli ancora una volta, potevano agire soltanto nei limiti concessi loro da Dio. Erano responsabili del male che commettevano, ma in ultimo, in definitiva, rispondevano ai disegni imperscrutabili, divini, stabiliti da Dio. In queste circostanze, da un lato, si doveva evitare il diavolo, ma anche le sue opere, ma soprattutto bisognava più che altro aver fede in Dio. Era il dato più importante, era l'aspetto più importante in questo contesto, cioè la fede in Dio e quindi appunto nel Dio creatore del cielo e della terra, nel Dio che, a cui tutti dovevano rispondere. Questa visione agostiniana non venne abbandonata nel Medioevo, in particolare nel tardo Medioevo, ma dal secondo XII secolo in poi venne modificata dalla speculazione sul diavolo e il suo ruolo nella creazione. La scolastica e i teologi della scolastica medievale, in maniera eminente Tommaso d'Aquino, aggiunsero ad essa, cioè alle posizioni, alle idee di Agostino, alcuni significativi sviluppi e delle integrazioni per quanto riguarda proprio il diavolo e gli strumenti di cui egli si serve per compiere le sue azioni malefiche e pestifere. Alla fine cosa ne venne fuori? Ne venne fuori un quadro del diavolo e dei suoi mezzi più accentuato rispetto alle posizioni di Agostino, rispetto alle posizioni dei padri della Chiesa primitiva. Il diavolo viene visto sempre di più come un angelo decaduto, dotato di poteri e di caratteristiche forti, quasi onnipresente nella vita quotidiana, nella realtà mondana. Un'opera di sistematizzazione, poi, attraverso la scolastica medievale e ancora una volta, soprattutto attraverso San Tommaso, la demonologia, cioè la scienza dei diavoli, giunse ad avere un quadro, a costruire un quadro concettuale organico e compiuto, oggetto di una trattazione vera e propria. L'esito logico, il principale sviluppo di questo processo, fu una sintesi costruita con materiali tratti dalle scritture, dai padri, dalla fisica, dall'astronomia, dalla giurisprudenza, dalla filosofia aristotelica, in cui si cercò sempre di più di indagare ogni aspetto della realtà demoniaca e di fornire in questo modo una descrizione il più possibile esaustiva dell'attività delle forze demoniache, dei diavoli. Si giunse per questa via ad attribuire ai diavoli una superiorità fisica, intellettuale e metafisica sugli uomini, tale da rafforzare la credenza che i diavoli avessero un potere considerevolmente maggiore e quindi di gran lunga più pericoloso di quello che gli aveva, ad esempio, attribuito Agostino. Ma così si venne a creare quasi una dicotomia, quasi un dualismo manicheo tra la creazione dovuta ad un essere sommamente buono, cioè Dio, e l'influsso, la presenza, la realtà dei diavoli, la loro opera nella vita quotidiana, in ogni aspetto della vita mondana. Nel Martello delle Streghe, questa dicotomia, in definitiva non tradizionale, ma retaggio di una visione manichea, di un dualismo preso a prestito da tendenze paganeggianti, residuo di tendenze paganeggianti, diventa così per così dire parte integrante delle convinzioni dei due autori, dei due redattori del Martello delle Streghe, al punto che essi discutono nel Martello delle Streghe del diavolo dappertutto, in ogni occasione, in ogni questione, la sua presenza, cioè la presenza del diavolo e il suo potere vengono constatati non in astratto, ma in situazioni concrete, reali, desunte da testimonianze di vario genere e storte anche sotto tortura. I diavoli sono, come spiriti immateriali, angeli decaduti, nettamente superiori agli uomini e possono produrre ogni tipo di maleficio. Possono conoscere anche le intenzioni più nascoste degli uomini e con l'aiuto di un altro concorso, cioè delle streghe, del patto con le streghe, possono anche trasmutare corpi, possono spostare dei corpi localmente, cioè attraverso i vari luoghi, possono alterare la mente degli uomini, eccetera. Essi sono attivi, per così dire, a tempo pieno, impegnati in ogni modo e con ogni strumento nel rendere pestifera la società umana, con tutto un catalogo di attività di vario genere, però tutte caratterizzate negativamente, tutte pestifere e malefiche. In questo modo l'agenda dei diavoli rispetto ad Agostino subisce dei cambiamenti notevoli. Agostino vedeva nel diavolo soprattutto un essere un angelo decaduto che cercava di tentare in ogni modo l'uomo, mosso dall'intento di far perdere le anime, di corromperle, di farle dannare, condurle alla dannazione. Il martello delle streghe invece cosa fa? Come procede? Mette in rilievo, con dovizia di particolari, i danni materiali prodotti o che possono essere prodotti dal diavolo, dai vari tipi di diavoli. Per Agostino l'aspetto che più importava, l'aspetto maggiore, più rilevante, era quello interiore, l'anima, il problema dell'anima, la salvezza dell'anima, e il diavolo con i suoi malefici ne metteva in pericolo la salvezza, spingendola, portandola verso il peccato. Nel Martello delle Streghe invece i due autori mettono in risalto, accentuano sostanzialmente, in maniera sostanziale, gli aspetti esteriori, anche se la loro attività non si limita ad essi, cioè l'attività dei diavoli non si limita soltanto agli aspetti esteriori. C'è quindi uno spostamento di prospettiva, uno spostamento di attenzione, che consente però al martello delle streghe di giustificare il patto con le streghe e gli stregoni, di radicalizzare la critica nei confronti delle streghe e degli stregoni, e quindi di richiedere sempre maggiori interventi, sempre più interventi incisivi, interventi drastici, per estirpare il patto con le streghe, per estirpare questo tentativo di costruire una società pestifera. Anche se in queste attività, in questi intenti di corrompere le anime, di far perdere le anime, il diavolo non era materialmente presente, lo scopo in ogni caso era quello di portare tramite malefici vari, tentazioni, eccetera, alla perdizione delle anime. Per questo aspetto, sia Agostino che San Tommaso, entrambi, cioè le due massime autorità nel Medioevo, per quanto riguarda il discorso antropologico e per quanto riguarda la demonologia, il modo di concepire, di intendere i diavoli e la loro attività, Agostino e San Tommaso accettavano l'idea e la credenza che lo scopo primario dei diavoli fosse quello di indurre direttamente o indirettamente, attraverso varie tentazioni, al peccato. Nel Martello delle Streghe, le streghe mostrano di avere piena coscienza di ciò, cioè il modo in cui le streghe vengono presentate dai due autori, cioè da Institoris e Springer, portano a questa conclusione. Infatti i due autori stabiliscono che esse operano attraverso patti con il demonio, e la magia, la loro magia, magia delle streghe, deriva dal diavolo, e che le streghe non sarebbero realmente streghe senza il supporto del diavolo, senza il patto, i patti con il diavolo. Per di più, la magia nel Martello delle Streghe non è più tanto uno dei tanti strumenti di cui si serve il diavolo per far perdere le anime, ma viene ad essere il principale mezzo con cui egli opera nel mondo per portarlo alla dannazione, per corrompere la creazione, l'antica creazione di cui parla il libro della Genesi, e creare così una società pestifera, una nuova società di tipo malefico. Proprio i diavoli incubi e la loro caratterizzazione serve a chiarire ulteriormente questo elemento, cioè il modus operandi delle streghe, i patti che le streghe intrattengono con i diavoli proprio per raggiungere questo scopo, per operare nel mondo a fin di male, quindi portare alla dannazione, alla corruzione, il mondo, gli uomini e le anime. Le streghe intrattengono rapporti personali e costanti con il diavolo. con quegli incubi soprattutto, e perciò i diavoli hanno con loro, intrattengono con loro un rapporto diretto e regolare, danno alle streghe potere magico, cercano di realizzare tramite le streghe i loro scopi nefasti. È vero che nella trattazione, nell'antica tradizione cristiana, nelle trattazioni degli antichi padri, dei primi padri della Chiesa, i diavoli incubi e succubi erano una specie di diavolo minore. I diavoli incubi rappresentavano in altri termini una componente minore, però nelle stregonerie essi vengono evocati direttamente dalle streghe sotto tortura, ovviamente.